il posto delle parole per raccontare del festival dedicato al classico. E questo festival che si svolge al Circolo dei Lettori di Torino, noi andiamo a conoscerlo più da vicino con alcune conversazioni, estraendo alcuni argomenti da questo interessante Festival del Classico. Per chi vuole scoprire tutto il programma, festivaldelclassico.it, come sempre organizzato dal Circolo dei Lettori. E noi abbiamo insieme con noi uno degli ospiti, Lucio Russo. Buonasera.
Buonasera.
E grazie per essere insieme con noi qui nel Posto delle Parole per raccontare il suo punto di vista sul classico. Lucio Russo, matematico, che andrà a raccontare Aristotele e Aristarco di Samo. Se quasi tutti sappiamo chi era Aristotele, molto pochi conoscono per l'appunto Aristarco di Samo. Ma prima di entrare a conoscere meglio queste due figure e quale rapporto c'è tra queste due figure, che cosa fa un matematico nel Festival del Classico, Lucio Russo?
Beh, io oltre ad essere matematico, veramente avevo cominciato come fisico, poi sono diventato matematico, adesso mi considero soprattutto uno storico della scienza. Quindi facendo storia della scienza mi sono interessato in particolare della scienza antica, della scienza classica, quindi non mi sembra di essere, come dire, in un luogo inappropriato.
Tutt'altro, anzi, anche perché noi abbiamo già avuto modo di conversare con lei nella passata edizione del Festival del Classico, e questo aspetto l'avevamo già analizzato scoprendo anche dei rapporti molto particolari, perché anche nella matematica entra la filosofia, entra tutto quello che è classico, e quindi c'è questo rapporto sempre più plurale della materia matematica, che non è solamente 1 più 1 uguale 2 o così via, sempre più nella complessità. Ma qui andiamo a incontrare una complessità di una rivoluzione chiamata eliocentrica, ecco, ed è una rivoluzione importante perché ci porta anche qui in un campo matematico, Lucio Russo, perché abbiamo la concezione aristotelica dello spazio e quindi è quella del moto, e quindi anche qui, se vogliamo, la matematica entra a pieno diritto, Lucio Russo.
Sì, certo, io direi anche la scienza in generale, anche la fisica. La rivoluzione eliocentrica, appunto, io credo sia un evento molto importante e risale al terzo secolo avanti Cristo con Aristarco di Samo. E c'è l'idea completamente nuova, l'idea fondamentale è quella di salvare i fenomeni, cioè di riuscire a creare una teoria che parte da principi apparentemente strani, come l'idea che il Sole sia fermo e la Terra si ruoti intorno al Sole, che non corrispondono a ciò che si vede immediatamente, che però sono in grado di prevedere ciò che si osserva, cioè il moto dei pianeti può essere spiegato in base a questa ipotesi, che sia i pianeti che la Terra girano intorno al Sole. E quindi una teoria scientifica è valida se riesce appunto a salvare i fenomeni, cioè se è possibile dedurre dai suoi principi ciò che si osserva, le apparenze. Che è il significato originale della parola fenomeno.
E lei racconterà del rapporto, come dicevo in apertura di questa conversazione, Lucio Russo, tra Aristotele, il quale fu con Platone e Socrate uno dei più grandi pensatori dell'antichità e di tutti i tempi, e quindi di Aristarco di Samo, che non era un filosofo come Aristotele, ma era un matematico, un fisico, un astronomo, veniva dalla Grecia ed è sicuramente molto meno conosciuto. Come mai, secondo lei, Lucio Russo, Aristarco di Samo non gode di così tanta fama?
Ma credo che sia un fenomeno anche abbastanza relativamente recente, cioè credo che la fama di Aristarco sia diminuita a partire dall'illuminismo, quindi negli ultimi 2 o 3 secoli. Perché nel 600 era molto più noto, cioè quando si parlava di eliocentrismo se ne parlava come la teoria di Aristarco, non come della teoria copernicana, e è stato l'illuminismo a pensare che Aristarco in fondo era stato solo un vago precursore e che la rivoluzione eliocentrica debba essere attribuita essenzialmente a Copernico. Ma Copernico all'inizio della sua opera dice esplicitamente che direi era venuto leggendo antichi testi, aveva trovato che c'erano una serie di greci che pensavano che la Terra si muovesse, gli scienziati greci, così gli era venuta in mente questa idea, quindi l'aveva scoperto in biblioteca l'eurocentrismo. Ecco, Aristarco invece l'aveva ideato per poter spiegare i modi osservati dei pianeti. E quindi io credo sia particolarmente interessante, come dire, recuperare la scienza antica anche a livello didattico, perché è importante capire l'origine delle idee. Una cosa è conoscere l'eurocentrismo come, come dire, teoria di seconda mano, no? Dedotta dalla lettura di antichi libri, è una cosa è capire come venga per la prima volta questa concezione, a partire dall'osservazione.
È certo che il pensiero di Aristarco di Samo, gli va riconosciuto di essere stato il primo aperto sostenitore del moto della Terra intorno al suo asse e del moto della Terra intorno al Sole, no? Quando Aristarco di Samo, se ben ricordo, parlava delle stelle che, essendo fisse, avrebbero dovuto mostrare un moto anno apparente. Ecco, questa è stata una intuizione veramente molto più moderna rispetto a quanto era il suo tempo, quella di Aristarco, Lucio Russo.
Ma io non credo, io credo che il tempo di Aristarco era proprio il tempo di grande rivoluzione di pensiero, come dire, e invece c'è questa idea abbastanza comune che Aristarco fosse troppo avanti rispetto al suo tempo, ma anche Archimede si dice che era troppo avanti rispetto al suo tempo, cioè si vengono visti troppo avanti rispetto al loro tempo quasi tutti gli esponenti di quella che è stata la rivoluzione scientifica ellenistica, in realtà perché questo considerarli fuori del loro tempo è un modo per diminuirne il rilievo, per diminuirne la portata.
Però mi faccio capire, Lucio Russo, per noi che non siamo esperti del settore, la storia, il pensiero di Aristarco di Samo è una storia di 2000 anni fa, forse anche più, che ci porta all'oggi, perché Aristarco, per esempio, ci ha dato la possibilità di calcolare delle dimensioni, le distanze tra il Sole e la Luna, e questo calcolo è stato veramente un calcolo straordinario, nonostante le difficoltà del suo tempo per comprendere la distanza tra i due astri.
Beh, veramente la valutazione di Aristarco della distanza non era molto buona, cioè il metodo in linea di principio era del tutto corretto, però c'era un errore notevole nelle misure fatte, perché come dire, doveva misurare l'angolo tra la direzione in cui si vedeva il Sole e quello in cui si vedeva la Luna nel momento in cui la Luna era illuminata esattamente a metà. È difficile valutare quando la Luna illuminata esattamente a metà, e quindi aveva fatto un piccolo errore sull'angolo che spero si ripercuoteva in un errore molto grosso sul rapporto sulla distanza.
Però mi scusi, Lucio Russo,
il lavoro è importante perché è uno dei lavori in cui si fonda la trigonometria, importante più per l'aspetto matematico, diciamo, che non per il risultato numerico ottenuto.
Però mi perdoni, Lucio Russo, se dico una stupidaggine, abbia la compiacenza di dirmelo, ma se Aristarco vivesse oggi con gli strumenti tecnologici avrebbe avuto sicuramente un risultato oltremodo molto preciso, e a questa cosa bisogna dargli atto, che fu veramente una scoperta straordinaria. Se ci fosse stato il Nobel, sì, certo, allora l'avrebbe preso.
Come dire, sì, però è ancora più importante, io credo, l'idea eleocentrica che non la misura della distanza. Ecco, per quanto riguarda la misura della distanza della Luna, un risultato molto migliore lo ebbe il Parco un secolo dopo Aristarco, che misurò la distanza della Luna in 59 raggi terrestri con una straordinaria precisione.
Lei all'incontro del Circolo dei Lettori a Torino, in via Bugino, lo ricordiamo, per il Festival del Classico, racconterà queste due figure, già Aristarco di Samo, che abbiamo brevemente illustrato, e adesso andiamo a conoscere quest'uomo che ha fatto sì che il pensiero di ogni persona fosse la possibilità di uscire dalla propria ignoranza, perché prima di qualcuno che scrisse: fatti non foste per viver come bruti, ma per seguir virtù e conoscenza, quest'uomo, chiamato Aristotele, percorreva già questo pensiero.
Ma come dire, Aristotele è stato molto importante, certamente, però io credo che c'è un salto di qualità dopo Aristotele, di cui, come dire, uno dei tanti esponenti è Aristarco, un altro importante, per esempio, è Euclide, un altro è Archimede, cioè è dopo Aristotele che nasce la scienza esatta in senso moderno. Ecco, in questo senso io credo che ci sia un salto di qualità da Aristotele al modello di Aristarco di Samo, che appunto non è isolato, voglio dire, è un esponente di un movimento di pensiero collettivo di cui ci sono molti altri esponenti importanti. Io ritornerei sul nome di Euclide. Per più di 2 millenni cominciare a studiare scienza significava leggere Euclide, ecco, che sostanzialmente è un contemporaneo di Aristarco di Samo.
Però Lucio Russo, stando ancora per qualche istante sulla figura di Aristotele, se ricordo bene la sua straordinaria classificazione delle scienze, che lui distingueva, adesso non vorrei sbagliarmi, in teoretiche, pratiche, poietiche. E questa era una classificazione a suo tempo molto molto importante, che permetteva la riflessione aristotelica in maniera conseguente a quella socratica e platonica.
Sì, certo, voglio dire, Aristotele ha dato dei contributi importanti, credo in particolare dal punto di vista scientifico per quanto riguarda le scienze della vita. Come dire, scritti di Aristotele sugli animali, non solo dal punto di vista della classificazione, ma anche dello studio dell'anatomia interna e lo studio del comportamento, hanno aperto una strada importante. E meno importante è il contributo di Aristotele nella direzione, diciamo, della scienza esatta.
Lucio Russo, lei ha citato Euclide e adesso andiamo anche a attraversare, seppur per pochi istanti, questa figura che già lei ci ha tracciato, di questo matematico greco che operò più o meno intorno al 300 a.C., soprattutto ad Alessandria. Ecco, in che modo oggi la prospettiva matematica, ma non solo, di Euclide risuona ancora nel tempo di oggi, Lucio Russo?
Ma adesso, come dire, non c'è il tempo per spiegare completamente quello che penso, ma io credo che sarebbe importante oggi fare un ritorno a Euclide. Cioè, in Euclide ci sono due elementi che coesistono e sono fondamentali nel suo metodo. Cioè, da una parte c'è il rigore delle dimostrazioni e dall'altra c'è il rapporto con ciò che è visuale, visibile, il disegno geometrico. E questa unità oggi si rischia di perdere. Per un po' di anni si è cercato di, sul modello, diciamo, soprattutto francese, di insegnare una matematica rigorosa che prescindesse dalle figure, dai disegni, dal rapporto col mondo reale, ed è stato un disastro dal punto di vista didattico. Oggi c'è la tendenza opposta a privilegiare il concreto, la soluzione di problemi interessanti, e si rischia di perdere il metodo dimostrativo e la dimostrazione. E quindi un ritorno a Euclide è importante per lasciare coesistere questi due aspetti, che secondo me sono ambedue essenziali.
Ricordo un pensiero di Euclide: un punto è ciò che non ha parti, quindi partiva proprio dalla teoria elementare della matematica per poi sviluppare una complessità che era veramente già ardita a suo tempo. Lucio Russo, per chi volesse attraversare il pensiero di Aristotele, quale libro potrebbe leggere?
Aristotele, dice?
Sì.
Io consiglio sempre di leggere direttamente i testi, come dire, dovrebbe leggere qualche libro di Aristotele.
È proprio quello, e quale libro di Aristotele?
Ma forse la cosa più importante sono i libri sulla logica, diciamo, quindi la teoria del sillogismo, e credo forse quello è il contributo più importante.
Mentre per...
Però mi sembrerebbe ancora più importante leggere Euclide.
Ecco, a questo punto non possono essere che gli elementi di Euclide?
Sì, certo, ma anche l'ottica, per esempio, di Euclide è molto meno nota.
E ce la può raccontare brevemente quest'opera di Euclide, Lucio Russo?
Ma l'ottica è... L'idea fondamentale è di partire dai postulati che riconducono, diciamo, il modo in cui noi vediamo. Forse va detto subito, l'ottica di Euclide non è ottica nel senso moderno della parola. Oggi i fisici per ottica intendono lo studio della luce, e invece quella di Euclide si può dire un'ottica fisiologica, cioè un modello matematico del come noi vediamo.
E anche un po' una filosofia, perché quest'ottica aiuta, se vogliamo, a costruire una realtà che è del tutto razionale, una realtà razionale molto critica.
Sì, certo. Cioè, ecco, l'idea fondamentale è di usare il concetto di raggio visuale, opsis nell'originale, quindi semirette che escono dalla pupilla, rappresentano direzioni dello sguardo, e capire come sulla base di questa direzione dello sguardo si può spiegare la visione. Quindi può essere, per esempio, la base della teoria della prospettiva.
Ricordiamo ai nostri ascoltatori che Lucio Russo è autore di un libro uscito lo scorso anno da Mondadori, libro intitolato Perché la cultura classica? La risposta di un non classicista. E molti di questi pensieri che abbiamo avuto modo di ascoltare sono presenti in questo saggio, e proprio anche in questo saggio lei prende spunto dai pensieri di Euclide e sviluppa il suo saggio sottolineando molto la cultura euclidea. Prima di salutarci, Lucio Russo, qual è invece il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Ma in questi giorni sto concludendo le bozze di un libro che ho scritto su Archimede. Ecco, quindi sono accompagnato da un libro mio, per la verità, proprio nel senso che lo sto ultimando a livello di correzione di bozze.
Lo sta ultimando, quindi ci può anticipare quando sarà l'uscita di questo libro dedicato ad Archimede?
Io spero proprio alla fine del mese, quindi tra 15 giorni.
E quale sarà l'editore?
15-20 giorni. Carocci.
Per Carocci Editore, e noi a questo punto ringraziamo Lucio Russo e ci diamo la risentirci al prossimo appuntamento con la conversazione, questa volta dedicata non più ad Aristotele o ad Aristarco di Samo ed Euclide, ma ad Archimede, un altro grande del passato che parla ancora oggi alle nostre vite. Grazie, buonasera Lucio Russo.
Grazie a lei, buonasera.